Laudetur Jesus Christus.
Sono le due, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. La Santa Sede pubblica un documento sull'intelligenza artificiale. È una opportunità, ma l'uomo rischia di diventare schiavo delle macchine. Repubblica Democratica del Congo, Goma caduta nelle mani dei ribelli filo-ruandesi. Prosegue il viaggio dell'inviato del Papa in Siria, il cardinale Guggerotti, oggi ad Homs. Buon pomeriggio da Luca Collodi. L'intelligenza artificiale non è una forma artificiale dell'intelligenza, ma uno dei suoi prodotti. È questo uno dei principi alla base di Antigua et Nova, documento sul rapporto tra intelligenza artificiale e intelligenza umana, redatto dai dicasteri per la dottrina della fede e per la cultura e l'educazione. La nota è stata approvata dal Papa e pubblicata stamani. I dettagli nel servizio di Salvatore Cernuzio.
I moniti del Papa sull'intelligenza artificiale fanno da traccia ad Antiqua et Nova, documento che in 117 paragrafi pone in luce sfide e opportunità dello sviluppo dell'IA nei campi di educazione, economia, lavoro, sanità, relazioni, guerra. Come ogni prodotto dell'ingegno umano, anche l'intelligenza artificiale può essere diretta verso fini positivi o negativi, si legge. Ad esempio, in riferimento alla guerra, la nota indica come grave motivo di preoccupazione etica i sistemi di armi autonome letali. Esse danno alla guerra un potere distruttivo incontrollabile che colpisce molti civili innocenti senza risparmiare i bambini. Sulle relazioni umane il documento osserva che l'IA può portare a un dannoso isolamento e avverte dal rischio che gli artefatti possano ingannare in contesti come educazione, relazioni, sessualità. Il monito è pure per il campo del lavoro, con il rischio che l'IA possa dequalificare i lavoratori relegandoli a funzioni rigide e ripetitive. Mentre sulla sanità, pur rilevando l'enorme potenziale in campo medico, si avverte che qualora le macchine andassero a sostituire la relazione medico-paziente, si rischierebbe di peggiorare la solitudine della malattia. Attenzione viene richiesta anche per informazioni distorte, fake news, deepfake, per il pericolo di condividere parole e immagini degradanti per l'essere umano o che alimentano odio e intolleranza. Da qui una raccomandazione: l'IA dovrebbe essere utilizzata solo come strumento complementare all'intelligenza umana e non sostituire la sua ricchezza.
L'intelligenza artificiale è dunque uno strumento che non sostituisce la ricchezza dell'uomo. Sul nuovo documento dei dicasteri della dottrina della fede per la cultura e l'educazione ascoltiamo la nota del nostro direttore editoriale Andrea Tornielli.
L'intelligenza artificiale è e deve rimanere uno strumento che non sostituisce la ricchezza dell'umano. Questo ci dice la nota dei due dicasteri, ricordandoci che la macchina esegue compiti, ma non pensa, perché le manca tutto ciò che è veramente e profondamente umano. È importante che quanti prendono decisioni in base all'intelligenza artificiale siano ritenuti responsabili per le scelte fatte e che sia possibile rendere conto dell'uso di questo strumento in ogni fase del processo decisionale. I fini e i mezzi utilizzati nelle applicazioni dell'intelligenza artificiale devono essere valutati per assicurarsi che rispettino e promuovano la dignità umana e il bene comune. La nota invita ad utilizzare l'intelligenza artificiale non per sostituire progressivamente il lavoro umano, ma piuttosto come strumento per migliorare l'assistenza e arricchire i servizi e la qualità delle relazioni. Bisogna anche evitare che l'intelligenza artificiale sia impiegata come forma di sfruttamento o per limitare la libertà delle persone, per avvantaggiare pochi a spese di molti o come forma di controllo sociale, riducendo le persone ad un insieme di dati. E non è accettabile che in ambito bellico si affidi a una macchina la scelta di togliere vite a degli esseri umani.
Il Papa aprirà l'incontro internazionale Amiamoli e proteggiamoli sui diritti dei bambini che si terrà il prossimo 3 febbraio. L'annuncio è stato dato stamani tra gli ospiti la regina di Giordania, la senatrice a vita Liliana Segre e il francescano padre Paolo Benanti. E andiamo all'estero. Proseguono i combattimenti a Goma, nell'est della Repubblica Democratica del Congo, dopo che ieri le milizie ribelli del movimento 23 marzo ne hanno preso il pieno controllo. Attaccate anche diverse ambasciate, tra cui quelle di Francia, Stati Uniti e Ruanda, ed è previsto per domani un incontro tra il presidente della Repubblica Democratica del Congo e l'omologo del Ruanda. Ce ne parla Camilla Del Vecchio.
Sono ripresi nelle prime ore di questa mattina gli scontri a fuoco nella città di Goma, capoluogo della provincia congolese del Nord Kivu, dopo che ieri i ribelli del movimento 23 marzo, sostenuti dal Ruanda, ne hanno rivendicato la conquista. Secondo alcune fonti, gli scontri sono in corso nei quartieri est della città, mentre i ribelli controllano ampie zone dell'area occidentale. Molte sono le zone inaccessibili e anche le strutture sanitarie sono al collasso. L'ingresso dei ribelli è da considerarsi il momento culminante di un'offensiva militare che si è intensificata nelle ultime settimane, causando più di 400.000 sfollati. L'escalation è stata oggetto di un Consiglio di sicurezza straordinario dell'ONU, mentre i leader regionali della Comunità dell'Africa orientale si riuniranno domani a Nairobi per valutare come rispondere agli ultimi sviluppi alla presenza dei rispettivi presidenti congolese e ruandese. Intanto il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha avvertito dei rischi di diffusione di virus da un laboratorio a Goma a causa dei violenti combattimenti in corso.
L'inviato del Papa per la Siria, il cardinale Claudio Guggerotti, è ad Homs, dove ha preso parte all'assemblea plenaria dei vescovi cattolici siriani. Ieri ad Aleppo l'incontro con il clero e i religiosi della città e con le organizzazioni caritative del paese. Il servizio del nostro inviato in Siria, Stefano Lescinski.
La strada che da Aleppo porta ad Homs è uno dei simboli del martirio della Siria. Ovunque i 13 anni di guerra e il terremoto del 2023 hanno seminato distruzione e miseria. Nelle città l'inflazione e il mercato nero sfidano la possibilità di condurre una vita dignitosa. Ufficialmente il livello medio dei salari pubblici è di circa $25 al mese, ma i pagamenti sono sospesi da dicembre. In questo contesto i cristiani della Siria si muovono con prudenza e timore. Tutti sperano che il cambiamento assicurato dal Sharia arrivi presto, ma la decisione dell'Unione Europea di alleggerire il regime di sanzioni viene accolta senza troppe aspettative. Parlando con il clero e i religiosi siriani, l'inviato di Papa Francesco, cardinale Guggerotti, raccomanda di rimanere vicino ai fedeli e infondere fiducia. I cristiani, ha detto, devono essere partecipi del cambiamento, una decisione che richiede coraggio e per la quale il Papa offre tutto il suo sostegno. Contrastare la povertà, aiutare i giovani a rimanere nel paese, agire in spirito di fratellanza, questi i compiti principali affidati da Francesco alla Chiesa di Siria.
E restiamo agli esteri. Il nord di Gaza torna a popolarsi di cittadini palestinesi che in 300.000, secondo quanto comunicato da Hamas, si sono incamminati verso i territori devastati dalla guerra. Intanto Hamas si appresta al rilascio di 3 nuovi ostaggi entro venerdì. Altri 3 saranno liberati sabato e l'Unione Europea decide di intervenire sul campo per garantire che la tregua a Gaza non vacilli. Paola Simonetti.
Tornano a quello che resta delle loro case. Dopo l'accordo di tregua, centinaia di migliaia di palestinesi hanno potuto incamminarsi verso il nord della striscia per ricongiungersi con i loro familiari. Un'immensa carovana umana, sorvegliata dai soldati israeliani pronti a reagire contro qualunque minaccia, ha attraversato il corridoio Netzarim sulla costa di Gaza. Un ritorno che Hamas ha detto di considerare una vittoria sull'occupazione di Israele, ma che invece l'estrema destra israeliana ieri ha definito un'umiliazione. Prossima tappa dell'accordo, il rilascio di altri 3 ostaggi entro venerdì, fra cui figura anche la giovane Arbel Yehud. Poi la liberazione di altri 3 sequestrati questo sabato. Intanto il governo israeliano riflette sull'idea del presidente USA Trump di trasferire parte della popolazione di Gaza in Cisgiordania e Egitto, mentre l'UE ha annunciato che riprenderà la missione al valico di Rafah, un intervento sul campo a garanzia di una tregua duratura.
Non cediamo allo sconforto, abbiamo fiducia nel futuro dell'umanità, nella saggezza dei popoli, nella determinazione di tante donne e uomini in grado di impedire con onestà e coraggio che forze oscure possano prevalere sull'ispirazione naturale dell'umanità alla pace, alla giustizia e alla fratellanza. Lo ha detto oggi il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella alla celebrazione del Giorno della Memoria al Quirinale, giornata che ricorreva ieri. Ed è stato pubblicato sul sito ufficiale del Giubileo 2025 per uno dei prossimi grandi eventi dell'anno santo, quello del Giubileo degli artisti e del mondo della cultura dal 15 al 18 febbraio. Lunedì 17 febbraio il Papa per la prima volta si recherà a Cinecittà. Il Pontefice effettuerà una visita agli studios di Roma e incontrerà nei loro luoghi di lavoro una rappresentanza di artisti e protagonisti del mondo della cultura. Ed è tutto per questa edizione. Da Patrizio Ciprari in regia e da Luca Collodi, grazie per l'attenzione. L'informazione della Radio Vaticana torna alle 3 del pomeriggio.